Israele, nuovo attacco terroristico questa mattina a Gerusalemme. Un adolescente palestinese di 13 anni ha ferito un padre e un figlio. Israele è in stato di massima allerta. Ieri l'assalto a una sinagoga che ha fatto 7 vittime. Attacchi contro le sedi diplomatiche italiane di Berlino e Barcellona. Incendiata l'auto di un funzionario nella capitale tedesca. Vetri rotti e scritte per la libertà di Alfredo Cospito al consolato della città spagnola, dove sono stati fermati 5 sospetti. Violenze che preoccupano, dice la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. Da 100 giorni in sciopero della fame, sono sempre più preoccupanti le condizioni di salute di Alfredo Cospito, anarchico rinchiuso al 41 bis, l'appello di Amnesty ai nostri microfoni. L'Italia deve proteggere i diritti umani di Cospito e tutelare il suo diritto alla salute. Stati Uniti, proteste a Memphis e in tutto il paese dopo il rilascio del filmato del pestaggio di Tyree Nichols. Si vede nel video l'uomo, mentre viene picchiato selvaggiamente, lasciato sanguinante a terra senza assistenza medica. Prima di perdere i sensi, Nichols ha invocato la madre. Joe Biden chiede una legge di riforma delle forze di polizia, contrari i sindacati degli agenti e i repubblicani. Le 13 e un minuto, una buona giornata, questo è il giornale radio di Popolare Network. Nuovo attacco terroristico questa mattina in Israele. 2 cittadini israeliani, un padre e un figlio, 45 e 22 anni, sono stati feriti a Gerusalemme nel rione di Silwan, la città di Davide. L'autore dell'attacco è un palestinese di 13 anni, l'adolescente è stato ferito in modo grave dalla polizia israeliana. L'episodio arriva a poche ore dall'attentato terroristico di ieri sera davanti a una sinagoga di Gerusalemme Est, dove un palestinese di 21 anni ha ucciso 7 persone che celebravano Shabbat. 2 giorni fa un raid israeliano su Jenin aveva provocato la morte di 9 palestinesi. La spirale di violenza sembra dunque allargarsi. Lo stato di allerta è stato dichiarato in tutta Israele, rafforzate le misure di sicurezza nei territori occupati. Il nuovo governo di destra israeliano promette misure radicali contro la resistenza palestinese, ma nuovi attacchi terroristici da parte palestinese mostrano elementi inediti. Sentiamo il giornalista Eric Salerno.
Netanyahu deve tenere calma la gente che ha votato per lui e soprattutto che ha votato per i suoi alleati nel governo di coalizione. La destra ortodossa soprattutto, che è molto potente, ha un seguito notevole. Però una riflessione che va fatta assolutamente stamattina, soprattutto dopo tanto tempo, è quello che chi sono questi, chiamiamoli terroristi, che sparano adesso. Questo di stamattina è un ragazzo di 13 anni che ha sparato contro un padre e che stava con il suo figlio, non sappiamo chi sono ancora. L'altra cosa è accaduto ieri sera, fatto da un ragazzo di 21 anni. E credo che siano anche tanti i ragazzi palestinesi che sono stati uccisi tra i 120 e 130 che sono morti l'anno scorso in Palestina. Io credo che sia un cambio di generazione. I ragazzi giovani hanno cominciato a capire che non ci sono speranze e che quello che qualche anziano 20, 30 anni fa, più 30 che 20, pensava forse ce l'abbiamo fatto, forse con gli accordi di Oslo siamo riusciti a cominciare qualche cosa di nuovo, e si è dimostrato che non funziona. Non funziona perché Israele non intende assolutamente cedere i territori che hanno occupato, aumentano gli insediamenti, e questo è soprattutto il quadro che io vedo in Israele oggi, di una generazione nuova che non ha speranza.
Ieri sera ci sono stati 2 attacchi a sedi diplomatiche italiane a Barcellona e Berlino. Nella capitale tedesca è stata incendiata l'auto con targa diplomatica di un funzionario in servizio all'ambasciata italiana. A Barcellona è stata infranta la vetrata del palazzo in cui ha sede il Consolato Generale d'Italia e imbrattata una parete dell'ingresso dell'edificio. Da Barcellona le autorità spagnole fanno sapere che sono stati identificati e fermati 5 sospetti ritenuti responsabili del danneggiamento. La polizia regionale catalana, in mossa de squadra, ha aperto un'inchiesta. Sul muro c'erano scritte come amnistia totale, Stato italiano assassino, libertà per Cospito. Il governo segue con preoccupazione e attenzione questi nuovi casi di violenza nei confronti dei nostri funzionari e delle nostre rappresentanze diplomatiche, ha detto la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni. I due attacchi avvengono pochi mesi dopo quelli contro l'auto di Susanna Schlein, numero 2 dell'ambasciata italiana ad Atene, attacco rivendicato dagli anarchici greci in solidarietà con Alfredo Cospito. E oggi sono 100 giorni di sciopero della fame per Alfredo Cospito. Le condizioni di salute dell'anarchico rinchiuso in isolamento al 41 bis sono sempre più preoccupanti. Ieri il garante per i detenuti Mauro Palma ha chiesto che Cospito venga trasferito in una struttura attrezzata a un intervento sanitario immediato. Questa mattina interviene anche Amnesty Italia. Chiediamo alle autorità italiane di proteggere e rispettare con urgenza i diritti umani di Alfredo Cospito, in particolare il suo diritto alla salute. Sentiamo il presidente di Amnesty Italia, Riccardo Nuri.
Su scioperi della fame non interveniamo né incentivando né sollecitando porvi fine, ma qui c'è una decisione di un detenuto che mette in gioco il suo corpo e nelle condizioni detentive in cui si trova i suoi diritti rischiano di essere annullati. E quindi l'insieme delle condizioni di un prolungato e disperato sciopero della fame con le condizioni detentive in cui si trova Cospito hanno reso necessario questo intervento. Chiediamo che sia posta fine a questa situazione di regime detentivo del 41 bis che non pone le condizioni perché i diritti di Cospito siano rispettati, soprattutto in questa situazione di enorme sofferenza fisica e mentale legata a questo sciopero della fame ormai lunghissimo. E quindi ci aspettiamo da parte delle istituzioni italiane interventi tali per garantire il diritto alla salute e gli altri diritti di Cospito, che evidentemente in quella situazione di 41 bis in cui non ci sono neanche protocolli per interventi medici di emergenza, questa situazione cambi nel tempo più veloce possibile.
Mentre emergono divisioni nella maggioranza di governo sui temi della giustizia, si fa sentire Silvio Berlusconi che marca le differenze rispetto agli alleati. Senza Forza Italia non esisterebbe il centrodestra di governo, ha detto questa mattina Berlusconi. Noi di Forza Italia nella coalizione rappresentiamo l'anima più indispensabile di tutte, perché non esisterebbe un centrodestra di governo senza i liberali, senza i cattolici, senza i garantisti. Il riferimento al garantismo richiama alle differenze sulla giustizia. Le ultime sulle intercettazioni, sui reati contro la pubblica amministrazione, sugli atti osceni in luogo pubblico, sull'abuso d'ufficio, tutti i temi su cui le posizioni di Forza Italia sono diverse da quelle di Lega e Fratelli d'Italia. È in arrivo al porto di La Spezia la nave Geo Barents di Medici Senza Frontiere con a bordo 237 migranti, di cui 74 minori non accompagnati. Questa mattina i volontari della Croce Rossa della Spezia hanno allestito le tende termoriscaldate. All'interno delle strutture avranno i primi controlli medici e l'accoglienza con coperte e generi di prima necessità. I migranti poi verranno portati in diverse strutture di accoglienza. La Geo Barents ha fatto 3 salvataggi. Il nuovo decreto del governo prevede che le navi debbano recarsi al più presto al porto assegnato. Non è chiaro dunque se potranno esserci conseguenze, sanzioni da parte del governo per questo triplo salvataggio. Ne abbiamo parlato con Francesco Creazzo, che è il portavoce della ONG SOS Mediterranee.
Basta andare a verificare all'articolo 1 del decreto, non si legge una previsione del genere, anche perché una previsione legislativa del genere sarebbe del tutto inefficace, al di là del fatto di essere illegale, perché in diretto contrasto con il diritto internazionale. Si legge invece una generale statuizione del principio che la nave che ha effettuato un soccorso debba raggiungere il porto indicato senza ritardi, ma un soccorso effettuato nel mentre si dirige verso il porto non è un ritardo, è un obbligo. Infatti a norma del diritto internazionale di varie convenzioni, il capitano che abbia conoscenza da qualsiasi fonte che in un'area in cui può intervenire vi sia un caso di distress, deve, è obbligato a deviare la rotta e andare a soccorrere l'imbarcazione in difficoltà, altrimenti commette un'omissione di soccorso, come commettere un omicidio.
Nel caso in cui dovesse arrivare dei provvedimenti, a quel punto come si può muovere una ONG?
Su questo lo stabiliranno i nostri legali e queste sanzioni non sono mai state applicate, non si capisce quando debbano essere applicate pienamente né da chi, c'è una generale previsione di competenza dei prefetti che però non mi sembrano, insomma, un organo giurisdizionale.
Si sono concluse in modo pacifico nella notte le manifestazioni di protesta organizzate dopo il rilascio del video che mostra l'assassinio del 29enne afroamericano Tyre Nichols da parte di 5 agenti della polizia di Memphis. Oltre che nella città del Tennessee, manifestazioni hanno avuto luogo anche a New York, a Boston, a Sacramento, a San Francisco, Atlanta, Philadelphia, Dallas. Il video del pestaggio di Nichols, avvenuto il 7 gennaio, ha scatenato shock e indignazione in tutto il paese. Il filmato mostra Nichols che viene bloccato dagli agenti nella sua auto. Il ragazzo dice di non aver fatto nulla, viene sbattuto a terra, gli agenti lo stordiscono con uno spray al peperoncino e cominciano a picchiarlo. Tyre invoca più volte sua madre, che abita a 80 metri dal luogo del pestaggio, cerca di scappare, viene raggiunto e picchiato selvaggiamente. Mentre esanime e ammanettato e disteso a terra, un agente gli sferra 2 calci alla testa. Un altro lo colpisce con colpi di manganello. Nel video l'ambulanza arriva dopo 21 minuti dal feroce pestaggio. Nichols è morto in un ospedale 3 giorni dopo le violenze subite. I 5 agenti sono stati licenziati e incriminati per omicidio di secondo grado. In una dichiarazione della Casa Bianca, Joe Biden ha chiesto che le proteste siano pacifiche, ma ha anche spronato il Congresso all'approvazione di una legge di riforma delle forze di polizia. Sentiamo Roberto Festa.
Nei 3 anni trascorsi dall'uccisione di George Floyd, stati e città americane hanno approvato circa 140 provvedimenti che cercano di limitare i poteri di polizia. Si va dal bando alla presa per il collo di un sospettato, il cosiddetto chokehold, a limiti nella possibilità degli agenti di effettuare una perquisizione non annunciati, all'obbligo per gli agenti stessi di indossare bodycam sulle divise. Nonostante questo, il 2022 è stato l'anno in cui la polizia americana ha ucciso più persone rispetto a tutto il decennio precedente. La brutalità poliziesca quindi non si ferma, come il caso di Tyre Nichols dimostra. Proprio questa settimana la Casa Bianca ha istituito una commissione incaricata di studiare una riforma delle forze di polizia. L'obiettivo di Joe Biden è quello di far approvare dal Congresso il George Floyd Justice in Policing Act, una legge che prevede maggiore trasparenza e controlli all'azione delle forze di polizia. Ma i sindacati degli agenti e vasti settori repubblicani sono contrari. Si contesta soprattutto la norma che renderebbe penalmente perseguibili gli agenti che si rendono responsabili di atti di violenza nell'esercizio delle loro funzioni. Ieri sera, chiedendo che le manifestazioni per la morte di Tyre Nichols siano pacifiche, Biden ha anche chiesto al Congresso il passaggio della legge. È altamente improbabile che la cosa avvenga e che la richiesta di maggiore giustizia, soprattutto per gli afroamericani, le vittime più frequenti della brutalità poliziesca, venga davvero soddisfatta.
Evitiamo un'escalation, non si deve arrivare a una guerra fra la Russia e la NATO. Lo ha detto questa mattina il cancelliere tedesco Olaf Scholz. L'Ucraina teme un'imponente offensiva russa per l'anniversario dell'invasione, il 24 febbraio. Anche per questo chiede ai paesi occidentali di accelerare l'invio di carri armati. 321 carri armati, ha detto questa mattina l'ambasciatore di Kiev in Francia. Tra i paesi che si sono impegnati ad inviare carri armati all'Ucraina ci sono gli Stati Uniti, la Germania, il Regno Unito, il Canada e la Polonia, ha detto l'ambasciatore. Il Tesoro ha sottoscritto una lettera di intenti con Lufthansa per acquisire una quota di minoranza di ITA Airways. Si entra dunque nel vivo delle trattative per la cessione alla compagnia tedesca. Il nostro collaboratore ed editorialista Andrea Di Stefano.
Entro la fine di marzo la vicenda ITA sarà conclusa. È l'obiettivo del ministro Giorgetti, che ha firmato il memorandum che apre alla trattativa finale con Lufthansa. La notizia non è del Ministero dell'Economia e delle Finanze, principale socio di ITA, ma viene dal CDA della stessa compagnia, conferma che Giorgetti non vuole i riflettori puntati sulla trattativa. Entro la fine di marzo dovrebbe esserci quindi l'accordo definitivo che porterà la compagnia nata dalle ceneri di Alitalia sotto il controllo della tedesca Lufthansa. Il MEF continuerà ad essere il principale socio di ITA perché l'ingresso della compagnia tedesca avverrà al 40% con un versamento di 250-300 milioni nelle casse di ITA, che secondo gli ultimi dati di bilancio ha chiuso con un rosso di 520 milioni di euro. Imponderabili per ora gli impatti occupazionali dell'acquisizione da parte di Lufthansa, fortemente voluta dall'attuale ministro Giorgetti, non convinto della capacità industriale dell'altra cordata composta dal fondo Cerberus, con il supporto del vettore statunitense Delta Airlines.
In Francia lo hanno chiamato sciopero Robin Hood, elettricità o gas gratis a scuole, case popolari, ospedali, è quanto stanno facendo i lavoratori del sindacato CGT in lotta contro la riforma delle pensioni del governo francese. Si attende un weekend di mobilitazioni.
Si alimentano le caldaie della protesta e si scaldano le locomotive della lotta, si fa per dire, in attesa della giornata nazionale di mobilitazione interprofessionale di martedì prossimo, 31 gennaio. Non si chiamerà sciopero generale, ma dovrebbe averne il gusto e in gran parte l'aspetto, con più di 200 cortei in tutta la Francia e lo sciopero almeno di qualche ora un po' ovunque, dai servizi e trasporti pubblici alle fabbriche emblematiche come Renault o Airbus, passando per gli artigiani come fornaio, libraio e ancora le raffinerie o i portuali. In attesa di martedì, appunto, per mantenere viva la cronaca della protesta e dare visibilità, per così dire, quotidiana alla lotta, tutta la settimana si sono moltiplicate le azioni, che siano gli scioperi puntuali, come già in certi settori strategici, per esempio le raffinerie o i depositi di carburante o i docker di certi grandi porti come Marsiglia o Le Havre, o che siano i volantinaggi, i dibattiti, le assemblee, ma anche azioni più specifiche e acrobatiche come gli scioperi Robin des Bois, tradotto Robin Hood, nel settore dell'energia. Non sono veri e propri scioperi, ma piuttosto una pratica alternativa e sociale del servizio di tre tipi: mettere a zero la bolletta, per esempio di asili o ospedali o altri luoghi pubblici e servizi pubblici, con uno, due, tre giorni di elettricità o gas gratuiti, ancora abbassare la bolletta per artigiani o piccoli commercianti strozzati dal caro energia e infine riattivare l'elettricità o il gas alle famiglie spesso povere a cui il servizio è sospeso per fatture non pagate. Da Parigi, Francesco Giorgini, Pro Popolare Network.
In conduzione per questo giornale radio Roberto Maggioni, in redazione Roberto Festa, sono le 13:17. L'informazione di Popolare Network torna alle 15:30.